Emancipazione delle donne significa anche emancipazione dell'umanità. Questo in sintesi l'indirizzo che l'ONU ha voluto dare all'8 marzo 2015. Eppure sono proprio le Nazioni Unite a sottolineare come nessun paese al mondo abbia raggiunto oggi la parità dei sessi. La direttrice esecutiva dell'Agenzia ONU per le donne, Nfuzile Mlambo Kuka, ha sottolineato come alla Conferenza Mondiale sulle Donne, tenutasi a Pechino nel 1995, 189 paesi adottarono il piano per l'uguaglianza di genere, ma l'ONU ora mette in luce come una bambina che nasce oggi dovrà aspettare 81 anni per avere le stesse opportunità di un maschio e dovrà compiere 50 anni per avere le stesse opportunità di condurre un paese. Secondo il responsabile dell'Agenzia delle Nazioni Unite, nel mondo ci sono meno di 20 capi di Stato e di governo donne e il numero delle parlamentari è passato dall'11% ad appena il 22% negli ultimi 2 decenni. A 20 anni dalla conferenza di Pechino, il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, presenta domani al Palazzo di Vetro un rapporto ad hoc secondo cui i progressi verso la parità di genere sono stati troppo lenti. Nel suo messaggio per la giornata, Ban evidenzia però anche i progressi compiuti. Ad esempio, è fortemente aumentato, come mai prima, il numero delle ragazze che hanno avuto accesso all'istruzione e la percentuale delle donne che muoiono di parto è stata quasi dimezzata. Ma pone l'attenzione su quello che definisce un assalto totale nei riguardi dei diritti umani delle donne, citando le bambine usate come kamikaze in Nigeria o quei casi in cui, come in Somalia, Siria o Iraq, i corpi delle donne sono stati trasformati in campi di battaglia. La comunità internazionale, esorta il numero uno del Palazzo di Vetro, deve allora tradurre la propria indignazione in azioni significative: aiuti umanitari, servizi psicosociali, supporto per la sussistenza e sforzi per consegnare i responsabili alla giustizia. Altro capitolo, quello della retribuzione. In Europa, secondo gli ultimi dati Eurostat, le donne sono pagate in media il 16,4% in meno degli uomini per svolgere le stesse funzioni. L'Italia, in particolare, è il peggiore tra i 28 paesi UE per la differenza tra uomini e donne occupate, con un tasso di occupazione maschile del 69,8% contro uno femminile del 49,9%. Un ulteriore dato preoccupante per l'Italia è quello relativo alla violenza domestica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta di un crimine che nel paese non viene denunciato in oltre il 90% dei casi e sono circa 100 ogni anno le donne che vengono uccise per mano di un uomo. In alcuni paesi del mondo è poi allarmante la situazione dell'assistenza sanitaria femminile. Se ne parla tra l'altro in queste ore in Vaticano alla Casina Pio IV per la seconda edizione di Voices of Faith, con la testimonianza di donne cattoliche che contribuiscono all'opera della Chiesa nella accompagnamento dei poveri, nella difesa della dignità umana e nella promozione delle pari opportunità. Partecipa all'evento anche Mukti Bosco, cofondatrice di Healing Fields, una ONG indiana che si occupa di rendere l'assistenza sanitaria più abbordabile e accessibile ai poveri e agli emarginati.
In India il 70% della popolazione vive in aree rurali. La nostra economia si fonda sull'agricoltura e circa il 50% di queste persone vive in povertà. Questo significa che l'80% delle spese sanitarie è a loro carico e quindi che devono pagare di tasca loro l'accesso all'assistenza sanitaria. Considerando che un povero vive con meno di $2 al giorno, è molto difficile per loro accedere a qualsiasi tipo di servizio sanitario o medicinali di qualità. Oltre a questo, un altro grande problema che riscontrano i poveri che vivono nelle aree rurali, ma anche nelle periferie delle città, è che non ci sono servizi igienici adeguati. Non c'è accesso ad acqua potabile né ad acqua corrente. Quindi tutto diventa ancora più difficile perché non hanno le strutture di base, non hanno alcun tipo di educazione alimentare né igienica.
Qual è il vostro impegno in particolare per queste persone?
Lo scopo dell'organizzazione è fare in modo che i poveri, i meno privilegiati e gli emarginati abbiano accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità e a costi ragionevoli. Uno dei maggiori lavori che facciamo è questo. Scegliamo donne da organizzazioni sorelle, una donna per villaggio, e le inseriamo in un programma di formazione della durata di un anno, molto intenso. È una formazione basata sul contatto. Vengono da noi per 4 giorni e poi tornano alle loro comunità, ai loro villaggi, e mettono in pratica, sotto supervisione, quello che hanno imparato. Gli argomenti che trattiamo sono che cosa sono l'assistenza sanitaria, la nutrizione in persone di età differenti, l'igiene di base, sia personale sia ambientale. Poi ci chiediamo quali sono le malattie più comuni e come prevenirle, quando è necessario recarsi in ospedale, quali sono le strade che possono essere utilizzate per accedere ai programmi del governo e, in ultimo, come ottenere microcrediti per costruire bagni e mettere a disposizione della comunità, per esempio, assorbenti igienici e generi di primo soccorso. Queste donne, a loro volta, formano gruppi di tutela della salute, nell'ambito dei quali 15-20 donne si riuniscono e raccolgono una piccola cifra in denaro che rimane nel villaggio ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Se qualcuno si ammala, può chiedere un prestito e con quello andare in un ospedale della nostra rete, nel quale ricevere un trattamento a prezzi più bassi, con il denaro sufficiente per acquistare tutte le medicine necessarie per guarire, non solo per un giorno o due.
In India ci sono stati casi di stupri di gruppo su bambine e giovani donne. Quale aiuto offrire alle vittime e quale impegno assumere affinché queste tragedie non si ripetano?
Quello dello stupro di gruppo è un fenomeno che mi sembra che il governo e molte organizzazioni no profit cercano di contrastare insieme. Una delle maggiori riforme nel sistema giudiziario che è stata recentemente introdotta riguarda un giudizio veloce sugli stupri. Infatti si prevede un arresto immediato. Le indagini devono essere condotte con urgenza e il giudizio deve essere espresso in tempi molto brevi, in modo che questa procedura diventi un deterrente per gli stupratori. In secondo luogo, le forze di polizia sono state rinforzate e formate su come assistere le vittime di abusi. La terza cosa importante è che i medici sono stati sensibilizzati in modo che sappiano come gestire i casi di pazienti che si rivolgessero loro dopo aver subito un abuso. Un altro aspetto importante del quale molti di noi, delle ONG e molte persone della società civile stanno parlando è l'importanza di cambiare l'assetto mentale degli uomini, a iniziare dalla famiglia, educando i figli maschi e insegnando loro a rispettare e accettare le donne e le ragazze.
Cosa significa per lei la giornata internazionale della donna?
Dal mio punto di vista professionale, la giornata internazionale delle donne è estremamente importante perché con essa riportiamo la donna al centro dell'attenzione.